Bien, sí, mira, sí. Questa è la registrazione. Ecco. No. Può chiudere la porta, perché è un'udienza comunque in camera di consiglio. Scusi signora, lei chi è?
Signora, è la moglie del dottor Angelucci, che è il nostro consulente di parte, che non ha accompagnato oggi.
Se mi fa la cortesia, se si accomoda fuori. Mi scusi, ma è un'udienza in camera di consiglio, quindi non è comunque un dibattimento aperto al pubblico. Ma poi... se garriamo per uno. Allora, iniziamo. Dia Lumumba non è presente, assistito dall'avvocato Facelli e Sereni.
Sì,
è presente l'avvocato
Facelli.
Presente, non ho capito che mi ha detto.
Anche la collega Cinzia Bartolucci.
Ma cioè abbiamo già la delega agli atti. Sostituto processuale di chi? De Sereni?
No,
ma se è presente lei, mi scusi.
Per dare atto della presenza della collega.
Sì, però se è presente lei, la collega per favore si accomoda fuori, perché il principio è sempre lo stesso. Allora, Knox Amanda Maria, rinunciante a comparire, difesa dell'avvocato Ghirga, che è presente, e dell'avvocato della vedova, sono entrambi presenti. Sollecito Raffaele, rinunciante a comparire, assistito dall'avvocato Gaito, che non è presente, e dall'avvocato Luca Mauri, che non è presente, oggi sostituito dall'avvocato Marco Brusco. Chiede Rudy Herman, rinunciante a comparire, assistito dall'avvocato Walter Biscotti e Nicodemo Gentile, entrambi presenti. Per le parti offese, Stefanie Arlan, Lara Kercher, Arlan Carol Mary, Lara Kercher, John Leslie Kercher, John Kercher, Lille Kercher, è presente l'avvocato Francesco Maresca del Foro di Firenze. Questo niente. Allora, intanto diamo atto che è presente il perito dell'ufficio, professor Massimo Bernacchi. Mi dite chi è presente come consulente di parte?
Per la visita di Amanda c'è il dottor Marco Angelucci.
Sì. Allora, dottor Marco Angelucci.
Signor Marco.
Sì, signor Marco Angelucci, sì, che c'è questa. Sì. Poi? Mario Battoni della Polizia Postale di Roma, no?
Sì.
Poi per sollecito? Lei?
Angelucci.
Lei è del posto, non avevo cambiato per te. Prego, professore, se si accomoda... qui e parla al microfono perché stiamo registrando.
Preliminarmente forse, come abbiamo allegato delle copie della nostra civiltà, depositiamo adesso il originale firmato. Sì, può essere oggetto di...
Sì, ce l'ho da ieri. Sì, lo so, l'ho visto. Quindi diamo atto formalmente oggi del deposito? Mi depositano relazioni del proprio consulente di fatti. Sì, diamo atto anche del deposito in originale e della relazione del perito d'ufficio che ce l'aveva per ragioni di tempo anticipata via fax. Del quale aveva della propria relazione in originale già anticipata via fax. Anche su quella deposita relazione del proprio consulente di parte in originale, della quale era stata anticipata il deposito in copia ieri, in data 4 aprile. Adesso vediamo posto. Prego professore, iniziamo con sì.
Faccio un rapido riassunto
delle attività svolte. Sì.
No. Erano arrivati mentre appunto facevamo tutti questi esperimenti, che non hanno nulla a che fare con la realtà che si prova. portato a fare quest'opera di trapianto, che è un'operazione abbastanza di routine, perché sono delle, dei supporti che vanno smontati e rimontati sul disco per attaccare la scheda elettronica. E questo è stato fatto per tutti e tre i dischi, perché tutti e tre i dischi avevano esattamente lo stesso comportamento, non c'era nessuna differenza, perché tutti e tre erano inerti e quindi per tutti e tre supponevamo che ci fosse lo stesso problema. Fatto questa operazione di, diciamo, trapianto, quello di cui ci siamo resi conto è che per due dei dischi, che erano in particolare i dischi del computer di Raffaele Sollevio, quello della vittima, quello che avveniva è che il disco cominciava a ruotare, si sentiva distintamente il rumore del motore che gira, sentiva la vibrazione, però probabilmente rimaneva un problema, abbiamo immaginato la temperatura elettromeccanica, per cui il braccio non si muoveva, e quindi il disco comunque non era accessibile. Per il disco Toshiba, quindi marca diversa, tecnologia diversa, che era nel computer Yamanda Nova, la situazione era leggermente diversa, nel senso che dopo il trapianto di scheda il disco ruotava, si sentiva partire il braccio e nel tentativo di accesso ai dati quello che avveniva è che c'era un accesso, perché per esempio il disco veniva riconosciuto, come ho anche evidenziato nella relazione, però evidentemente c'era un ulteriore problema legato al fatto che la registrazione non era perfetta e quindi il disco leggeva male. Cioè veniva acceduto, ma dando degli errori che quindi lo rendevano comunque inaccessibile. A questo punto, quindi, d'accordo anche con la dottoressa Matteini e anche con le altre parti coinvolte, ho pensato di contattare delle società specializzate, perché le operazioni che si potevano svolgere senza compromettere un possibile recupero in casa avevamo scoperto, perché quindi era necessario operare una modalità che non potevamo avere all'interno dell'istituto. E quindi, diciamo, abbiamo individuato una di quelle che, come si dice, è una società libera nel mercato, ci siamo rivolti a questa società, ho voluto di fare in modo che la società non sapesse di che cosa si trattava, per ovvie ragioni, e quindi abbiamo inviato i dischi. E quello che è avvenuto nel giro di pochissimi giorni, queste sono società ovviamente che fanno questo mestiere, sono molto professionali, ma hanno informato che per due dei dischi il recupero era possibile, e quindi mi hanno chiesto l'autorizzazione a procedere, perché andava a pagare il recupero, e per il terzo invece la situazione sembrava molto più compromessa. Allora io ovviamente ho proceduto nell'autorizzazione a pagamento e quindi al recupero dei due dischi, effettivamente nel giro di due giorni poi sono arrivate, che oggi consegnerò appunto come copia fisica, come da incarico. Per il terzo disco, che era quello appunto che aveva nostro chiesto il supplemento di indagine che è stato svolto, e la società però ha detto no, noi in questo caso non riusciamo a fare niente, quindi mi ha ovviamente restituito il disco. A questo punto appunto io avevo due dischi, diciamo, recuperati completamente, sono già stati messi a disposizione, che appunto adesso consegnerò anche ufficialmente come copie, e abbiamo pensato, in accordo appunto con il periodo della difesa, di fare un ulteriore tentativo. Questo ulteriore tentativo è stato fatto per una seconda società, comunque appunto una società, diciamo, di alto livello, che ha fatto degli altri tentativi, abbiamo chiesto anche in questo caso un supplemento di indagine, c'è stata anche, diciamo, una cifra addizionale rispetto a quelle che normalmente sono richieste della diagnosi, che sono molto basse, e c'è stata data anche in questo caso purtroppo una diagnosi negativa, anche se con una motivazione leggermente diversa sul fatto che non si può recuperare il soggetto. Una diciamo, diagnosi che a me praticamente è sembrata anche più affidabile. A questo punto abbiamo deciso di fare un controllo nostro personale, appunto alla perito, sempre diciamo in accordo con la dottoressa Peini, e quindi abbiamo ispezionato minimamente il disco, cioè in sostanza lo abbiamo aperto e fotografato, anche questo è allegato alla relazione del signor Angelucci, e abbiamo quindi constatato che la superficie del disco non era deteriorata, quindi il disco non era, come si dice, sotto un problema di crescita del dentino, cioè la dentina non era afferrata sulla superficie del dentino, però la società affermava appunto che non avendo a disposizione queste famose informazioni della calibrazione, loro comunque non riuscivano a crescere. Abbiamo visitato un terzo tentativo, abbiamo individuato una ricerca abbastanza attenta una società che veniva presentata proprio come partner Toshiba, certificata e supportata da Toshiba, abbiamo mandato il disco anche a questa terza società e la terza società, dopo, devo dire, aveva dato inizialmente una speranza, però dopo qualche giorno ha detto purtroppo no, si sono presi anche loro, non ci riusciamo, e il mandato ha fatto tutta una motivazione molto consistente di quella della seconda società e tutto questo è allegato nella relazione. E quindi a questo punto credo onestamente che da un punto di vista tecnico, come ho scritto nella relazione, sia impossibile fare qualunque cosa se non si ha accesso a queste famose informazioni della calibrazione, che tendo a sottolineare, anche insomma, se c'è scritto una relazione, sono informazioni uniche per ogni disco, cioè ogni disco ha le sue, quindi non è un problema di modello, è un problema proprio di singolo disco. Quindi senza queste informazioni il disco in sostanza non è accessibile. A questo punto quel disco rimane illeggibile a meno che appunto diciamo non si riesca ad avere informazioni, però probabilmente, ripeto, probabilmente forse la Toshiba ha nessun altro mondo, non è scontato che la Toshiba ce l'abbia, non è scontato che venga a disposizione, non è scontato nei tempi e né tanto meno a sede di questa diciamo possibilità, che ripeto, perché è una possibilità solo teorica, non assoluta. Perché questi sono rischi, tra virgolette, di basso costo, quindi non è scontato la società in materia di formazione su un prodotto che è un prodotto di vasta fascia. A questo punto, ecco, la situazione per assumere che i due rischi abbiamo tutti i contenuti, e appunto io adesso, anzi, se mi permette...
Sì, sì, bravo. Tutto quanto.
Compresi i computer che compreremo i dischi.
Sì, sì, intanto dopo lui riposi tutto in linea.
Sono due dischi che consegnano le copie che contiene contenuti rispettivamente di questo.
Mi parli al microfono, scusi, no, se no può. Sì.
Raffaele Sollecito, quest'altro.
Qui come ci mettiamo?
I contenuti del disco della riforma. Naturalmente, come ho spiegato anche nella relazione, il disco della riforma è un disco che era inserito su un laptop della Apple, in un sistema operativo di una struttura del disco diverse, diciamo, molti sono abituati a operare su un Windows, quindi per essere letto c'è bisogno o di un computer Apple oppure di un programma per Windows che permette l'accesso, quindi se mai qualcuno lo cerca di accedere al computer Windows e non ci riesce a mettere il disco al computer perché ci vuole o un programma apposito per Windows oppure un computer Apple per accedere, però diciamo una copia è già stata fatta da uno dei IBA e è sicuramente accessibile da chiunque diciamo abbia appunto a disposizione o un computer Apple o questo programma Windows. Io non ho molto altro da aggiungere, però ci sono ovviamente domande.
Intanto sì.
Sono stati magnetizzati i contenuti che si devono recuperare.
diciamo, limita dal rigore dei conflitti che la superficie magnetica anche del terzo, per quello che la nostra sia un po', nel senso che abbiamo visivamente tutta la superficie non presenta gravi, c'è da aggiungere per correttezza che dalla nave abbiamo potuto fare noi, abbiamo potuto usare soltanto il primo dei due dischi, scritto che però è visto internamente da casa dei due piatti sovrapposti. Aprendolo si può vedere solo il primo, per guardare anche il secondo andrebbe spuntato, c'è un assetto interno, però se lo sponta quello certamente poi non può più recuperare, perché quello fa una manipolazione a sua volta particolare. Quindi però quello che abbiamo visto è che la superficie, che anche quello che era la nostra, era diciamo integra per quello che può essere una superficie che visto c'è alta, ma io lo dice al secolo. Mi tengo assolutamente improbabile che si riuscisse a manifestare un po' di effetti attuali che non siano
scelta. Lei dice che le schede, quando parla del costruzione di caso del danneggiamento dei dischi, lei dice che le schede hanno subito sicuramente uno shock elettrico.
Sì.
Ci può spiegare e descrivere quali possono essere le cause di questo shock elettrico?
Sì, posso spiegare, posso anche fare un po' di dimostrazione, posso far vedere qualche parte un collegamento in maniera tale che in realtà ci possiamo fare una cosa. Poi te lo faccio, un secondo, poi te lo racconto a parole, tanto molto leggero. Mi riesco in sostanza a un collegamento tramite un adattatore, ci sono una serie di pin, tutti i pin piccoli che si mettono contatto con un collettore e a differenza dei dischi dei computer da tavolo l'alimentazione arriva da uno di questi, da due di questi pin. Mentre in un computer da tavolo l'alimentazione arriva con un cavo separato, che è identico a un cavo separato ed è impossibile sbagliare perché va proprio in un collettore diverso, nel caso di un disco da computer portatile da laptop, l'alimentazione arriva tramite un connettore solo in cui i pin sono tra di loro indistinguibili. Cioè ci sono tutti i due pin che danno l'alimentazione. Sono due alimentazioni, una per il motore, quello che fa girare il disco, e una per la scheda proprio. E tutte e due sono 100 volte, consentono l'alimentazione, eccetera. Allora basta, per farlo breve, disallinearlo e quindi metterlo, diciamo, un nucleo di pin perfettamente allineati, e quando quello viene alimentato fa l'alimentazione su un punto in cui invece fa quello il segnale, e questo, diciamo, sicuramente vi provoca un problema che può arrivare fino a bruciare completamente la scheda. Quando dico bruciare, forse è un termine molto forte che può dare magari la sensazione di una qualcosa di visivo sulla scheda, in realtà quello che intendo è che si brucia la memoria sulla scheda che contiene queste famose informazioni. Purtroppo un disco è un oggetto molto molto complesso, anche se uno c'è in mente appunto un oggetto semplice dove c'è un braccio che porta appunto un disco di quelli che andava a muovere. In realtà il disco è un oggetto piuttosto sofisticato che per funzionare bene ha bisogno di una serie di informazioni che possono risiedere o sul disco stesso, quindi sui piatti magnetici, c'è una parte del disco che non è utilizzata per immagazzinare i dati mostri del tempo, ma cioè utilizzata per immagazzinare le informazioni del disco. Oppure, nei dischi più moderni che erano all'ultima densità come l'Electroshiva, che era un disco da 100 GB invece da 40 miliardi di due, le informazioni stanno sulla scheda. Il risultato è che se la scheda non è più accessibile, perché appunto ha subito un shock di quel tipo, quelle informazioni sono andate. Mentre un disco tra virgolette tradizionale, quelle informazioni stanno sui piatti magnetici, quindi se gli piatti magnetici non sono deteriorati, con altissima probabilità si riescono a fare deteriorare. Questo è la differenza. Per assurdo, può sembrare appunto un assurdo, ma è così, erano più affidati i dischi di qualche anno fa, di quelli che adesso, soprattutto i dischi cosiddetti appunto da prodotti di consumo. Disco di un lato, per meno sicuramente affidate il giorno per essere un disco di un sistema di qualche anno fa, dove apparentemente la tecnologia era meno sofisticata, ma in realtà sono tipo di prodotti era più affidabile.
che cosa potrebbe succedere?
Tutto ripeto, basta all'interno, dopo aver attaccato il conduttore in maniera non certa, basta diventare un valore. E questa è la ragione che abbiamo introdotto con un disco nostro. Oppure, ancora più banale, anche se non ritengo tutto sommato improbabile, aver dato un'alimentazione sbagliata, cioè connesso in maniera corretta il conduttore, ma dando un'alimentazione che prende la
corretta.
Sì, l'alimentazione è un portaggio diverso da quello che questo lo ritengo, questo lo ritengo molto meno probabile. Lo voglio dire, un posto della portata che c'è stata un'alimentazione non corretta, lo ritengo meno probabile. Ripeto, queste sono ipotesi come se ne possono fare molte altre. Naturalmente,
quali altre ipotesi così?
Tutte quelle che sono legate a
temporale.
Temporale soltanto se il dispositivo era connesso in quel momento,
certo.
Soltanto se il dispositivo fosse stato connesso in quel momento.
Ci sono altre cose, altre cause?
Mal funzionamento dell'oggetto col quale si stava cercando di accedere il disco. Dell'oggetto col quale si cerca di accedere il disco non ha un funzionamento corretto, però ovviamente queste sono le cose che avrebbero, diciamo, approfondite avendo maggiori informazioni. Cioè io quello che posso dire, questo è riconducibile, diciamo, tutte le volte che uno vuole, è che basta mettere il connettore in maniera, e poi apparentemente in realtà è corretto, se uno vede, dice ok, va bene così, in realtà basta che sia disallineato, quindi apparentemente va bene, però in realtà non è nell'allineamento giusto, e questo è sufficiente, questo è riconducibile, e si ottiene esattamente lo stesso tipo di risultato, cioè il disco diventa assolutamente inerte, come se fosse completamente morto.
Ci sono.
Sì, professore, avvocato Letta per la registrazione, un chiarimento, quando lei parla di salzare, diciamo, il contatto, lei parla del cavo, di fornitura dell'energia.
No, no, è tutto un cavo, quello che cercavo di dire,
è un
solo cavo,
sì, no, facciamo la dimostrazione così ci chiarisce a tutti perché
comunque devono rimanere liberi, in sostanza. Se io adesso questo Per cui a questo fine va la alimentazione invece di un segnale, e questo è sufficiente. Questa appunto noi l'abbiamo fatto un altro disco,
per capire perché nessuno di noi è tecnico, la porta USB a cui si collega il contatto, ma dico che chi ha un computer,
un qualunque altro computer,
perfetto, ai fini di trasferimento di dati, quello che si vuole.
Quindi l'operazione che si fa, si tira fuori il disco da una macchina, perché magari uno può comunicare su un altro direttamente, e lo si connette con un connesso di questo. Ecco, però se questa operazione è fatta disallineando questo PIN e attaccandolo anche solo per un istante alla porta all'USB, la gente la porta all'USB.
Allora, l'operazione che lei ha fatto avviene con il disco inserito nel computer o con il disco estratto?
Con il disco estratto.
Estratto.
Sì, perché questo quando sta nel computer sta inserito in maniera tale che non può essere sbagliato. Cioè, sì. Lo slot.
Quindi dico, è giusto dire che l'eventuale errore che lei ipotizza è riferibile unicamente a lavorare su un disco estratto dal contenitore. O no?
Non completamente, mi spiego meglio. Così è sicuramente possibile ottenere il contenitore.
Perché in sostanza quando è inserito lo sbaglio nell'inserimento dei pin, come si chiamano, non può avvenire, no? Quindi quando è inserito il disco fisso io non posso sbagliare.
Ma nel inserito computer non si può fare.
Quindi l'errore che lei ipotizza è solo quando il disco è estratto. Quando io lavoro sul disco è estratto.
Attenzione, non è impossibile che il disco venga bruciato a questo livello quando il disco è inserito nel computer. Non è possibile perché il computer potrebbe subire uno shock elettrico per cui brucia anche il disco. Questa è una cosa perfettamente possibile, è improbabile in questo caso perché il computer che contiene il disco funziona, quindi è altamente improbabile, ma non impossibile.
Il computer inferiore sta dicendo che siccome gira, no?
No, sto cercando di essere diverso, sto dicendo che il disco che potrebbe essere bruciato perché il computer che lo contiene ha subito il computer uno shock. Ad esempio era attaccato da un certo punto di
forma.
In questo caso però particolare,
siccome il computer funziona,
e dal momento che normalmente lo applichiamo nel caso delle probabilità alte a non delle certezze, è più probabile che i tanti shock elettrico del computer saltino altri componenti, ad esempio la scheda di la prima cosa che allora è abbastanza improbabile che il disco possa aver subito un shock elettrico all'interno del computer, perché se avesse subito un shock elettrico allora anche il computer dovrebbe aver subito un shock elettrico, però ripeto, è una cosa improbabile, ma non è da escludere al 100%. Quello che è sicuro, perché è riproducibile quando il nostro vuole, è che basta fare l'attacco in maniera, diciamo,
necessariamente.
Questo è riconoscibile e dimostrabile.
Ovviamente per chi è tecnico come lei, il fatto di inserire l'attacco disallineato che possa influenzare il disco è cosa nota. Come per noi tutti, se si mette il gasolio al posto della benzina, come si fa a fare il pieno?
E non diciamo che è un errore.
Cioè, se io tecnico voglio volontariamente danneggiare il disco, mi basta fare questa operazione, se sono a conoscenza lo faccio.
No,
o no?
No, perché appunto la controlla è fatta per quella che non durare. No. In realtà no, cioè se io dovessi deteriorare il disco, ma la data della rete non lo superare, non sarei giusto. La controllo è che la data della rete non lo superare, il resto non l'abbiamo recuperato, è un disco particolare,
Quindi si ipotizza due, per l'appunto due identici errori di uso su questi due computer.
Probabilmente possono essere la tre.
Addirittura mettiamo anche il testo, ok?
Cioè, ripeto, i tre siti prendono esattamente il diritto.
Sì.
Quindi tutte e tre le schede sono assolutamente inutilizzate.
Sì.
Questo lo abbiamo anche controprovato, questo non lo stesso magari appunto adesso, prendendo le schede che sono state analizzate e montandole su tutti i fuori, cioè i miei interventi. Se io prendo la scheda del disco da analizzare, la monto sul disco di funzionamento, il disco di funzionamento non funziona, perché è la scheda che sono. Quindi le schede sono sicuramente la misura di tutte le cose, quindi non ci sono luci. Infatti anche tutte le analisi che abbiamo fatto delle scuole della società concordano sul fatto che c'è un problema che sarete dovuto adesso che si è molto chiaro. Sicuramente le schede sono da se sono state tutte e tre realizzate nello stesso modo, questo non vuol dire che non c'è
è probabile.
È possibile, sicuramente è possibile se sono state tutte e tre realizzate nello stesso modo. Però,
quindi, almeno che questi tre ragazzi non fossero, non utilizzassero computer, cioè rinunciassero ad utilizzare il computer, evidentemente questa attività maldestra, chiamiamola così, che ha portato al danneggiamento, che è stata fatta negli ultimi giorni.
No, scusate,
scusi.
Un attimo, sì, me la rifaccia per favore. No.
Era per capire, siccome nessuno di noi è un tecnico, era per capire. Allora parliamo, cerco di fare la premessa alla domanda, poi il giudice decide. Quindi c'è un'attività maldestra, di attacco maldestro probabile per tutti e tre i computer. Perché bisogna
sapere
una professione, ma noi vogliamo semplificare.
Certamente le schede sono danneggiate, quindi io sono fatto. E appaiono danneggiate tutte e tre nello stesso modo. Cioè la mia nave non essere utilizzata in vede schede.
Sì.
Se siamo stati danneggiati durante il tentativo di recupero, io questo non lo posso dire con nessuna certezza, quello che ho potuto dire è che posso trovare, che posso ricordare, che è possibile danneggiare ad esempio. Questo è tutto quello che io mi sento di certificare e anche di mostrare una parte.
Durante l'attività di recupero di che cosa? Il computer dice?
Di accesso ai dati.
Di accesso ai dati, nell'immediatezza dei fatti per cui siamo qui oggi?
Nell'immediatezza dei fatti, io ovviamente ho informazioni che sono legate a verbali o acquisito.
Sì, sì. Ovviamente
a legate e a quello che ho potuto fare io personalmente sentito peraltro. Passo passo dai crediti del governo. Questo è quello che posso certificare. Se lei mi chiede di ricostruire tutto quello che è avvenuto da quando il computer è stato utilizzato l'ultima volta in maniera normale, questo è un altro lavoro però.
Non faceva parte.
Che però mi chiedete di avere altre informazioni. Io avevo un incarico che era e di cercare di determinare le motivazioni per cui il computer andava in gioco. E questo credo sia abbastanza evidente qual è il motivo per cui andava in gioco e la linea di recupero ha portato al recupero di due dischi su tre. Il terzo non è recuperato per il recupero, cioè è un disco di una tecnologia diversa che purtroppo anche società assolutamente top, come si dice nel mercato, non servono. Qui si ferma, diciamo, quello che io posso dire con certezza legato all'incarico che avevo ricevuto. Diverso dal discorso di dire ricostruire la storia di che cosa è avvenuto dall'ultima volta che il computer è stato utilizzato normalmente a quando io l'ho, diciamo, provato a utilizzare per la prima volta il computer.
Ecco, il contenuto dei due dischi recuperato qual era?
Questo però non faceva parte del quesito. anche perché avendo, la parte non faceva parte appunto del quesito, avendo oggi il professore depositato i due dischi, cioè le copie recuperate, a questo punto sono nella disponibilità delle parti che le possono aprire con le modalità che sono state fatte presenti dal professore, cioè il quesito era limitato, lo possiamo anche rileggere, al recupero dei dati. No, perché il professore su questo non può rispondere dal momento che non è stato visionato il contenuto, ecco.
Era forse più logico completare la raccolta, ma mi fermo.
Probabilmente col senno del poi, però lì per lì il problema fondamentale era recuperarli, anche perché... Ne ha avuto una copia, come qualsiasi perito di parte avrebbe potuto avere. No, chi era il perito di parte? Della difesa di... Con dietro la mia autorizzazione, il professore mi ha chiamato, ha detto abbiamo estratto questo. Il perito, il consulente di parte, me ne chiede una copia. Dal momento che è nel corso delle operazioni peritali, quindi era comunque depositato, non ho autorizzato il rilascio di una copia, insomma, che qualsiasi consulente di parte avrebbe potuto richiedere, comunque ce ne sono... No, questo è per chiarezza. La potete chiedere subito. Per forza, cioè questo era lo scopo dell'incidente probatorio, cioè estrarre questi dischi. Questi cloni a questo punto sono nella disponibilità delle parti, altrimenti non avrebbe avuto senso, cioè, nella disponibilità del pubblico ministero e delle parti mie, a meno che non ci sia una... D'altro canto i consulenti di parte possono prendere visione di tutto il materiale relativo alla perizia. Sì, adesso non è... No, scusate, lei... Sì, c'è cioè la mia autorizzazione verbale perché l'abbiamo fatto. Non, allora, gradirei che non venissero fatte polemiche. Scusate, se... No, scusa.
Io ho preso dal professor Bernardi che una copia l'ho segnata, è stata presa dal perito di fatto. Siccome a me sembra del tutto irrituale rispetto alla prassi, però quando lei ha detto, ho pensato io, mi dicevo che mi sento io. Domanda, possiamo avere copia? Sì, la faremo noi la mattina presso la cancelleria.
Onde evitare che i vari consulenti prendano le copie, non so se poi quelli i cloni possono essere danneggiati per prendere le copie e così via. Ecco, mi domando questo, ma non lo so,
Io non so neanche se noi siamo in grado di farle, ecco, questo è il punto. Ma l'ha fatta il professore davanti nelle. Cioè, era il sistema più. Scusate, per favore.
E al diritto del giudice, se si potevano pubblicare per le parti di cronico o supplemento di giudice, immagino che il professore sia una cosa semplicissima, in modo tale da salvaguardare agli atti dell'ufficio i cronici diventano originali e a mettere a disposizione delle parti le copie da utilizzare se vogliono.
Questo è sicuramente è una cosa, anche perché non. Probabilmente, cioè noi in ufficio non siamo in grado di farle, quindi il fatto che
propongo e chiedo alla signoria vostra che incarichi il professore con un brevissimo supplemento di perizia di doppiare i clodi originali per le cinque parti processuali e poi ognuno pagando quello che c'è da pagare ritirerà la sua copia. Grazie.
Non siamo in
grado.
Scusate, però non. Scusate, queste sono. Scusate, sono polemiche che non hanno senso. Perché quando si parla di anticipazioni, ovviamente tutte le anticipazioni vengono fatte dalle parti, ma nell'ambito di una perizia i consulenti di parte hanno il diritto di verificare, di vedere tutto quello che viene fatto. Quindi, come d'altro canto, dato che questa l'allusione è alla perizia medica, perché tutto l'abbiamo visto, è ovvio che io ho contattato i miei feriti, mi hanno detto le analisi effettuate le abbiamo messe nella disponibilità dei consulenti di parte. Io questo, se il vostro partecipo o non partecipa, questo quindi,
vabbè.
Io sono in carico del giudice, ovviamente la decisione del giudice le doppia per tutte le parti e mi deposita il codice originale più 5 copie che lui ritiene in cancelleria, secondo me evitiamo di danneggiare i cloni, e il giudice lo richiede opportuno sempre nell'ambito prima di chiudere la perizia, perché siamo ancora in incidente probatorio, quindi è ancora in corso l'incidente probatorio, mi sembra più
logico fare questa ultima attività, però lo chiedo formalmente a tutti.
Ma se lei è disponibile ci toglie un problema, perché sinceramente noi... Però magari indichiamo una data, un orario nel quale tutti quanti, tramite anche voi, i propri vostri consulenti di parte, appunto, non c'è stato niente di nascosto, sono stata chiamata e non è stato senza nessun... Se lei è perito a questo punto c'è... Allora, questo lo facciamo noi tramite ufficio, magari ci sentiamo lunedì, lei mi indica il giorno che io... col provvedimento di autorizzazione al rilascio delle copie comunico a tutte le parti, così ognuno si prende. No, poi gli hard disk. No, vabbè, questi me li può rimandare anche per posta, insomma, facendo.
Questo è il mio consiglio. Se mi domanda anche pure
sì. Sì, no, adesso ne diamo atto a verbale, magari, ma alla fine dell'esposizione della
pericola. Lei conferma che un consulente di parte solito ha copiato entrambi gli archivi copiabili? Grazie. Poi un altro elemento invece in relazione a quanto lei dice e ha affermato anche in relazione alla presa in carico del materiale. Cioè, volevo sapere se lei può elaborare un po' più quello che lei ha scritto in relazione al fatto che i tre antichi erano estratti dai PC. E lei ha cognizione di come mai e chi ha contribuito a questa operazione?
Ho il verbale di quando è stato fatto il tentativo di recupero da parte del comparto della Polizia delle Comunicazioni di Perugia. Sono stati estratti dalla
Comunicazione. Ma posizione questo
documento, perché noi, anche il nostro consulente in sede di esame aveva chiesto questa operazione, mi sembra che sia stato fatta la lettura di questo documento, però a questo punto in relazione al fatto che abbiamo discusso che erano separati, erano già stati aperti,
questi sono documenti che sono nel fascicolo del pubblico ministero, quindi certo che il perito li ha consultati, ma anche per voi li riconsultate nel fascicolo del pubblico ministero, cioè come non deposita? Allora, lei c'ha la copia? Che ce l'ha qui con lei? La prenda un po' per favore.
Quando la scalare,
però magari tutti questi cioè questi atti confluiscono nel fascicolo del del pubblico ministero. Io, perché adesso materialmente rimando tutto in procura, però questi sono atti come l'atto di sequestro, tutto quanto, il verbale di sequestro, eccetera, che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Ecco, adesso potrebbe essere che materialmente non siano stati trasmessi al pubblico ministero, questo non lo so. Io appunto dico è un documento che è agli atti, non ci vedo niente, però a questo punto se lei ce l'ha la polizia postale.
Allora, la prima società, la prova contraria, la prima che abbiamo trattato, è considerata diversamente la società. è la città che ha recuperato due dischi e su un terzo non è riuscito a recuperarlo. Allora, per chi ha tutto un minimo attento in questo tipo di attività, la motivazione che viene riportata dalla Prolong come motivazione per il mancato recupero, che quello che si chiama head cash, come si dice letteralmente, in pratica l'atterramento, l'atterraggio delle testine sul disco, è considerato un problema per il quale il disco non è assolutamente recuperabile. Quindi l'ipotesi più probabile è che la Prolong abbia scritto questo tipo di motivazione per tagliare lo scelto. Quindi che dico è assolutamente recuperabile. Infatti, da questo punto di vista, noi siamo abbastanza convinti, e ripeto, siamo anche sulla base di un'attività che abbiamo svolto per il signor Angelucci, sempre in rapporto.
Ma la università del mondo del tempo, però non capisco. La Prolong dice una cosa diversa dalla CPL.
Dice che non riesce a recuperare i contenuti per una motivazione diversa, però non cambia la natura della situazione, cioè non modifica il fatto che il disco non è recuperabile perché non è cosa accessibile.
Ma io leggo che la cronoprana nella lettera a lei legata alla sua relazione parla di danno termomeccanico, virgola, un danno elettromeccanico,
è quello che pensiamo sia legato al problema.
Poi leggo invece che la società Associated, Field Associated, fa una valutazione generale che non fa menzione di questo danno elettromeccanico.
Associated parla di un problema legato alla conduzione della scheda, cioè al fatto che sono andate perse con le famose informazioni sulla calibrazione del disco.
E nulla dice del danno meccanico e dell'elettromeccanico.
No, nel senso che loro loro hanno saltato quel passaggio del semplice fatto che hanno avuto a disposizione la scheda del disco gemello che abbiamo messo a disposizione noi, e quindi loro di quel danno si sono resi conto, perché con la scheda gemello è stato un certo di quella funzione, però il problema è che la scheda non è conosciuta di tutta la realizzazione, capito?
Cioè la scheda realizzata dalla società è gemella rispetto
a... No, cioè, loro avevano la scheda originale del disco, è quella che possiamo definire morta. Poi, mi hanno detto, potremmo fare un certo tipo di tentativo se avessimo un disco identico. Allora io dico, senza che lo cercare, il studente ce l'ho io. È quello che tratto che ho mostrato, e quindi ho spedito il disco identico, e quindi loro hanno fatto che dopo avessi reso conto che con l'altra scheda non c'era appunto possibilità della realizzazione di una scheda completamente morta, hanno fatto il tentativo utilizzando, facendo una sorta di ulteriore tagliato, la scheda del disco gemello. Con la scheda del disco gemello però appunto c'è il problema della migrazione, ripeto che questo è un punto importante. Il disco è unico, quindi se anche io ti ho mandato un disco che è identico, con modello, con capacità, con tutto, però purtroppo le informazioni non sono queste, e quindi quello è il suo.
Grazie. E invece la terza società, mi sembra, sempre dalla relazione della lettera inviata dalla società CBL a lei, parla...
E qui lo ritagliamo un po' così, se non vedete,
insomma. Mi sembra di poter comprendere che i nostri tecnici, dice la società a lei, credono che quello che sia successo durante il tentativo di recupero dei nostri concorrenti. Quindi io intendo la società Fields e la società Carolca come se la terza società abbia detto io non ho potuto far nulla perché le società precedenti hanno rovinato. Termina la lettera perché dice la società, secondo noi questo non può succedere con un normale gruppo, con un normale gruppo.
Ecco,
come lavorare questo?
Quel tipo di dato normalmente non lo posso dire perché quando è messo nel suo alloggiamento collettivo di shock non dovrebbe mai sentirlo, perché non viene aggiunto questo precedente. A questo fa riferimento. Cioè loro in sostanza, questo è anche un discorso, questa è una società che non sapevano di che cosa stavano trattando, questo ho ritenuto che fosse opportuno, che fosse fatto in maniera confidenziale, quindi non sapessero di cosa stavano trattando di recuperare, capirete poi partivano altri tipi di problemi. Allora questa è una società che chiaramente fa questo per diciamo attività principale, diciamo così, e lo fanno anche cercando di farsi una concorrenza che a volte non è proprio diciamo del più elegante, e quindi diciamo la società quando si rende conto facilmente, perché il tempo è facile, la ragione ce lo può confermare, si rende conto facilmente che qualche altro ha provato a fare un tentativo di recupero, e visto è sigillato, quindi allora la società chiaramente scarica la responsabilità, non dirà mai non ci siamo riusciti, dirà sempre è stato l'altro che ha messo le condizioni di portare a compimento
l'opera.
Però che cambia una cosa, però con la fine del discorso, però devo diciamo fare la somma di tutte le informazioni a disposizione, cioè tutte quelle che lei ha realizzato, più le informazioni che noi ci siamo procurati indipendentemente, quindi documentarci su come è fatto effettivamente questo tipo di disco, che tipo di tecnologia e così via, quello di cui ci siamo convinti è che effettivamente il problema sia legato alla perdita di queste informazioni di realizzazione che comunque c'era, diciamo, dal primo momento, cioè nel momento in cui si è bruciata la scheda le informazioni sono andate. Che adesso le società tra di loro si, come dire, in maschio la responsabilità non cambia la funzione tecnica, la stessa funzione tecnica, perché purtroppo quel disco è un disco particolare, non è unico al mondo, sia chiaro, è stato necessario anche per il suo contesto, ci sono dischi di questo tipo, cioè dischi moderni ad alta capacità che hanno queste caratteristiche, in questo caso il recupero appunto viene immediatamente pregiudicato quando si perdono queste informazioni. È un problema legato alla particolare tecnologia del disco. Negli altri due casi infatti è stato fatto diciamo accendumento.
Io solo per chiarezza, lei ha accettato che il problema è dovuto uno shock elettrico e ha anche accettato che c'è stato un intervento precedente al suo, che era un tentativo di copiare questa legge fatta dalla polizia.
C'è un documento che lo sostiene, non è che dovete accettare voi.
Sì. No, sto cercando di capire, lei ha trovato come motivo di questo danno uno shock elettrico. Le tre società da lei incaricate non hanno detto questo, hanno soltanto detto non possiamo copiare il Navi, è vero?
Certamente
non è che c'erano, c'erano il quesito.
Il motivo per cui la scheda continuava ad atteggiare loro, no, è già ciò che vuoi ricordare. Per dire a questa società normalmente si occupa della situazione quando un utente qualunque si è perso il peccato, cioè l'unico disco dove ha le proprie informazioni vitali, non riesce più a scegliere, si rivolge a loro di sperare a leggere, non importa niente di sapere che non riesce a leggere, vuole semplicemente i contenuti.
Grazie.
Cioè non ha diciamo esigenze diciamo di tipo diagnostico, soltanto esigenze di risultato di danno.
Io finito, se ci sono altre domande da parte di altri colleghi, io brevemente un chiarimento a nostro comunque, nessuna delle informazioni che sono fatte da Supernati in relazione alla possibilità che lo shock elettrico si possa effettuare quando la BIS è collegata al PC. Lei ha precedentemente detto che è probabile, su domanda della
partecipazione. Ho detto, è possibile, ritengo altamente improbabile che possa subire lo shock elettrico. La scheda che controlla il disco e nessun'altra parte del computer, perché normalmente ci sono altre parti del computer che sono più delicate, che normalmente distruggono il computer. Aggiungo anche che in realtà un laptop per persona sola è meno sensibile a questo tipo di problemi, perché è collegato sempre tramite l'alimentatore che fa in qualche modo anche diciamo da trasformatore e quindi minimizza la possibilità che uno shock elettrico che arriva direttamente dall'alimentazione diciamo esterna proprio
possibile che non sia seguito, cioè è assolutamente improbabile che non so che ricchi quando la tipica è collegata al fisico. E su questo mi sembra non c'è un portale, quindi volevo soltanto che cosa lei ha fatto. Lei
è uno delle fonti del signor
Scusi, prenda allora, prenda il microfono magari. Quindi questo shock elettrico, la probabilità maggiore è che questo shock elettrico sia avvenuto una volta che l'hard disk era estratto dal PC.
Diciamo che il fatto stesso che è avvenuto per tre dischi e che tutti e tre sono stati in qualche modo acceduti gli assunti, sono stati acceduti nello stesso modo, rende secondo me più probabile il fatto che i dischi si siano deteriorati una volta estratti dal loro computer, diciamo, di alloggiamento normale.
No, senta, una cosa sola, perché lei nella sua perizia quindi esclude l'intenzionalità.
Diciamo, io quello che appunto intendo di poter dire con una certa tranquillità è che se c'è stato un tentativo di non rendere accessibili i dischi, in questo modo, intanto quel tentativo almeno al 67% non è andato a finire perché i due dischi sono stati recuperati. Quindi, evidentemente chi mai avesse dovuto fare questo tentativo non l'ha fatto in maniera, diciamo, molto efficace. Ritengo altresì che se uno avesse dovuto prendere i dischi utilizzati avrebbe potuto fare altre operazioni e ritengo improbabile fare questa operazione in maniera tale che sia difficile capire che è stata tentata, cioè tirar fuori il disco, diciamo, dargli lo shock e rimetterlo a posto è relativamente facile per due dischi, ma molto complicato per quello dell'epoca. Perché quello dell'Apple è messo in una maniera tale che per tirarlo fuori, cercare di deteriorarlo in quel modo, quindi tenendo dato un'alimentazione sbagliata, che ce l'ho detto, si chiede un tempo. Cioè non è un'operazione che si fa in pochi secondi, e neanche in pochi minuti.
Cioè tecnicamente è difficile estrarre l'hard disk dai computer.
Perché va estratto, ma poi va anche in questo senso. Perché una volta che è estratto, e io supponiamo lo attacco in maniera intenzionale in modo tale da bruciarlo, poi lo devo mettere dentro e rimetterlo dentro richiede lo stesso tempo che tirarlo fuori, anzi forse anche di più, ed non è un'operazione che si può fare con i minuti sul mezzo. Nel caso dei computer, diciamo, Asus, e nel caso della gestione dello Shiba è un'operazione facile.
Però non corrisponde alla realtà perché lei ha avuto il computer già con le diapositive separate.
No, ma questo è un dato di fatto storico che risulta al verbale della polizia postale, quindi che erano stati estratti.
Questo è quello che mi ha fatto vedere da lei,
c'è il verbale della polizia postale. Computer.
Ma poi, come dicevo all'inizio, ho controllato il computer funzionante facilmente perché l'ho attaccato il computer mettendo dentro un DVD che gli ha permesso di partire senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. E da quello che ho detto inizialmente che il problema era sicuramente il caso solo il disco che il computer funziona. Il computer è partito quello che lo accende, non c'è proprio un problema.
Allora, ci sono altre domande? No. Allora, no, facciamo così. Il giudice, a questo punto, al fine di rilasciare le copie degli hard disk clonati, non lo so, io in questa materia non mi so muovere, quindi...
Io mi sono assolutamente sentito
degli disk alle parti dispone che le stesse forniscano al professor Bernaschi gli idonei supporti per permetterne il rilascio di copie da parte dello stesso perito. Così almeno noi non facciamo errori. No, beh, noi in ufficio non abbiamo il meccanismo per poterle fare.
Se lei non chiede, io lo faccio e a me. francamente costato zero, non c'è una sola parola, per onestà di un'operazione facilissima.
Il problema. No, il problema nostro è che non ne abbiamo i mezzi, capito? Quindi, sinceramente, io se me lo chiedessero oggi gli avvocati non sarei in grado di farlo. Anzi, se ne fa una copia anche per l'ufficio in maniera tale che io... perché io dopo per aprirlo, come faccio? Ma invece di attaccare questo, se me ne fa una copia, vista e considerata l'ignoranza generalizzata in questa materia, ho paura che magari faccio qualche danno, se danneggio la copia, poco male è, d'altro canto. Si riserva di comunicare alle parti la data in cui potranno recarsi a Roma per effettuare tale operazione, perché così lei lunedì me lo comunica e io magari tramite cancelleria lo comunico a voi. Sì, sì, ma io gliel'ho detto, dispone che le stesse forniscano al professor Bennaschi gli idonei supporti per permettere il rilascio di copie. Allora, io esclusivamente per una questione di facilità, voi venite in cancelleria e io vi pagate i diritti e vi faccio la copia, però... No, lo so che non sono nel fascicolo dell'incidente probatorio, però... queste sono le copie che ha fatto il professor Bernaschi presso la polizia postale. Allora le acquisisco, scusate. Allora facciamo una cosa, che il giudice acquisisce il verbale. Il verbale redatto dalla polizia, i verbali redatti dalla polizia postale inerenti al tentativo di recupero effettuato dalla stessa polizia postale, perché questo è. Però nello stesso tempo dichiaro chiuso l'incidente probatorio con restituzione degli atti al... però mettiamo che al fine del rilascio delle copie consegna al professor Bernaschi le copie oggi depositate. Le copie. I cloni originali dei dischi recuperati. No, professore, ascolti, questa me fa fa la copia dei quei verbali. No, adesso tanto faccio. Sì. No, intanto diamo atto però che il professore deposita tutto il materiale preso in consegna al fine dell'espletamento della perizia. E poi noi lunedì lo rimandiamo al PM, compresi i computer, tutto quanto. No, io tutti i computer lunedì li rimando. I computer li devo rimandare in procura, perché io che qui...
Sono preso...
il materiale avuto.
Da tempo di fare le copie di mattina a 9 e mezza.
No, appunto, io ve le faccio fare, se aspettate, io me le acquisisco al mio fascicolo, se aspettate un attimo, fate la richiesta e ve fate le copie, in maniera tale che poi io rimando, soprattutto per la custodia dei computer, li rimando tutti quanti via. Sì. Ho visto che ci metto in depositato io? Ma era assurdo.
Questa è una copia.
Acquisisci in copia? Buongiorno. Sì, i verbali, le dati, le lente, non è lo stesso prezzo postale. Punto. Questo. Quindi questo noi ce lo acquisiamo. Io metto, non ci metto in depositato, lo acquisiti, basta.
Buongiorno e buona signora. Sì.